17.36, 45 secondi in diretta studio, questa è K di venerdì, siamo in chiusura di settimana, qualcuno lo ricorderà per l'Oxford Dictionary, la parola dell'anno è rage bait, cioè pubblicare contenuti che catturano l'attenzione scatenando rabbia, lo abbiamo sottolineato, forse ricorderete, ce ne siamo occupati proprio qui in K con una copertina, mi pare fosse martedì, ma questo termine ha colpito anche il nostro Lorenzo Buccella, che saluto, ciao, benvenuto a K.
Ciao, buonasera a tutti.
Ora, il rage baiting, che letteralmente è esca per la rabbia, è una raffinata arte manipolativa per suscitare indignazione, rabbia o fastidio, aumentando di conseguenza traffico internet, visibilità online, entrate economiche e follower. C'è un aspetto in tutto questo, forse non del tutto eclatante, ma che Lorenzo ti ha molto colpito. Parliamo del sentimento della vendetta che cova insieme ad altri sotto la cenere della rabbia.
Ma sì, perché come dici tu, la riflessione parte proprio da qui, da questa poltiglia di sentimenti che partono, che includono la rabbia, ma mettono dentro l'aggressività, la frustrazione, l'indignazione, e se questi sono indiscutibilmente i sentimenti più dominanti e pervasivi della contemporaneità, ne abbiamo tantissime prove, mi premeva riflettere su quale fosse il movimento che potesse assorbire questa rabbia, questi sentimenti, per poterli scaricare. Penso che uno dei motori di questo movimento di raccolta è uno dei motori più antichi e ancora una volta però più contemporanei, che è quello della vendetta. Perché attraverso la lente della vendetta si possono leggere tantissime cose della contemporaneità, l'abbiamo declinata in tantissime forme fin nella nostra quotidianità, anche se poi ci sono dei contrassegni che, come dire, ci ridanno anche il segno dei tempi. Per esempio, molto spesso sono vendette che sproporzionate o che cercano una sproporzione. Penso per esempio a quello che succede sui social con gli accanimenti da shitstorm, che partono magari da una briciola, si trasformano in cose più, molto più grandi o molto più devastanti, per arrivare poi alle cose anche, diciamo così, più serie, come la politica internazionale che usa la vendetta, la rappresaglia come deterrente molto spesso, o ancora, ed è il caso forse ancora più eclatante, delle guerre, quelle dell'attualità, che partono tutti da delle vendette o dal racconto, la giustificazione di vendette. Esempio più eclatante naturalmente quello del 7 ottobre, l'attacco di Hamas a Israele, che è da condannare senza se, senza ma, anche se poi la reazione, la risposta, la vendetta che ne segue è chiaramente ormai sotto gli occhi di tutti nella sproporzione tale da arrivare a farci rispolverare parole pesanti come genocidio. Lo stesso in altri termini vale anche per l'Ucraina, perché se vuoi non tutte le guerre partono da una vendetta, ma di sicuro la vendetta è il miglior racconto usato per giustificarlo, quello che fa Putin, che risale al 2014. Si vanno a cercare nel corso della storia, si risale indietro per trovare quelle ragioni, quei torti subiti, e in realtà poi la vendetta è quell'elastico a molla Steng che ti riporta agli interessi del mondo d'oggi.
Tra l'altro è molto difficile accettare eticamente, no? Che si possa essere guidati dalla vendetta. È un po' una parola tabù. Come si esprime questa vendetta? La vulgata vorrebbe che venga servita fredda, con calma, progettando. Qui mi pare si ragioni di esplosioni.
Sì, perché è vero, hai ragione quando dici che è una parola tabù. Noi di solito la contrassegniamo le cose lontane, cioè le tragedie greche che sono tutte basate sulla vendetta, o Shakespeare. Però qua c'è una vendetta contemporanea che è molto più, nello stesso tempo, sottile e pervasiva, anche perché molto spesso noi, adesso mi metto dall'altra prospettiva, ci stiamo rassegnando a questa sorta di inevitabilità di una risposta. Quell'inevitabilità che viene proclamata a volte da una parte o dall'altra, dal fatto che qualcuno avrebbe superato una soglia, un limite, e a volte è solo per la suscettibilità di una persona, a volte invece sono per azioni territoriali molto più importanti. Quelle che mi sembrano caratteristiche di questa vendetta che stiamo cercando di mettere a fuoco è che è saltato il quando, proprio perché c'è tutto questo ribollire di rabbia, che l'accelerazione e le risposte ormai sono immediate, l'attrito è immediato, subito scatta qualcosa, ma non solo, e poi c'è il come. Arrivo a pensare, ed è veramente in termini di paradosso e di provocazione che lo dico, perché noi siamo cresciuti pensando che la legge del taglione, quella della vendetta occhio per occhio, dente per dente, quella d'origine biblica, era qualcosa di incivile, di medievale. In realtà, a confronto di certe sproporzioni di oggi, sembra addirittura quasi una legge moderata della vendetta, lo dico ovviamente come provocazione e per paradosso, perché molto spesso queste vendette vanno al di là del torto. Anche questo è un altro cliché per cui si diceva: se tu ti vendichi passi dalla parte del torto, ma spesso le vendette di oggi vanno al di là del confine tra il torto e le ragioni, sfondano un campo più là, proprio perché creano un effetto alluvione che va oltre i sistemi di riferimento, tant'è vero che molto spesso chi compie queste cose o chi minaccia queste cose sembra irragionevole. Quello che non sembra in questo momento nell'economia dell'attenzione un demerito, ma è diventato una sorta di asset, una carta da giocare. Ne so qualcosa, per esempio, se andiamo da vicino a esponenti politici come Trump o Putin, da questo punto di vista sono emblematici.
Il grande luogo immateriale e materiale dello scontro, che poi viene governato dalla logica del rage bait, è la politica dei populismi, in effetti.
Beh, quella è una prospettiva, anche quella è una chiave di lettura che secondo me si adatta bene, perché ad un certo punto tu dici la vendetta può essere una cosa individuale, ma poi diventa, anzi diciamo così, la rabbia può essere una cosa individuale, ma poi la vendetta può essere anche la trasformazione sociale di questa rabbia, e questo l'abbiamo visto penso soprattutto a tutti i movimenti che sono cresciuti nell'ultimo decennio, a volte partendo da sinistra, a volte partendo da destra, che hanno attraversato la scena. Faccio degli esempi: il Movimento 5 Stelle con quell'urlo, il vaffanculo, nel vaffanculo Days, che era una vendetta, diciamo, con tutte le forme di istituzione contro quella casta dei privilegi, per cui ripristinavano, cercavano di ripristinare una legge dell'uno vale uno. I gilet jaunes in Francia era più o meno la stessa, percorrevano piste simili contro il governo dei ricchi, era quella poltiglia di sentimenti che era rabbia, frustrazione, invidia sociale, trovava nella vendetta diciamo così quel collante sentimentale, per cui ecco, se vuoi un'immagine, se la rabbia è il tuono, la vendetta è il fulmine che lo incanala, che si scaglia, che ti promette un sollievo che alla fine non ti dà, perché alla fine cos'è che ti dà? Ti fa solo continuare la combustione. Per questo passiamo di vendetta in vendetta in vendetta. Anche questa sarebbe una caratteristica, diciamo così, del nostro mondo più contemporaneo.
Quasi in chiusura, c'è poi quella figura ormai archetipica in tutto questo, no? Quella di Anonymous.
Quello è stato un'icona, diciamo così, di tanti di questi movimenti, perché quella forma di anonimato, di mito, ovviamente viene dal personaggio dei fumetti, che nasce come capo di una rivolta contro la dittatura. Cosa ti porta l'anonimato, la maschera? Anche la vendetta stessa è una maschera per giustificare, per rendere giusta una violenza anche solo verbale, che permette di trasformare l'io individuale in un noi. Dietro quella maschera ci possono essere tante persone, quindi un popolo potenzialmente, e poi ti protegge eventualmente, e questo crea quell'effetto per cui si attua diciamo quello, un meccanismo per cui il risarcimento che tu chiedi in realtà è procurare un altro danno, ed è un meccanismo a spirale che va avanti, e che naturalmente poi tutto sta a giudicarlo nel bene o nel male a seconda degli obiettivi e delle modalità che un movimento si pone.
Allora, intanto aspettiamo, perché mi sembra non l'abbiate fatto, un cliché vendetta. O l'avete fatto? No.
Non l'abbiamo fatto.
Mi pareva.
Però non era male, hai ragione tu.
Mi rimetto a te, naturalmente, una grande idea. 17.45, ci dobbiamo salutare qui. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi. Di anonimato ci occupiamo alle 18, tra l'altro. Buona serata, a presto.
A presto.